24 mattino.
On the leather couch, exercising demons, no keeping secrets. Grab a cup of coffee, a few more cigarettes. God only knows the
road. Le 8, 15 minuti e 37 secondi di lunedì 24 marzo. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Oggi comincio dalla lettura di un pezzo su Giumorietta. Giumorietta è il giornale dell'opposizione, uno dei pochi sopravvissuti in Turchia, un po' quello che è Arez in Israele, che informa di una cosa che sta anche sugli altri giornali di tutto il mondo, anche quelli italiani, che è stato confermato l'arresto per Imamoglu, il sindaco di Istanbul, che alle prossime elezioni sarebbe stato il principale oppositore di Erdogan. L'unica clausola che non è stata accettata è quella di collusione con i terroristi dei PKK, cioè, sì. È una specie di canestro dove ci hanno messo dentro di tutto, corruzione, insomma una serie di cose. Quando sono più d'una, mi viene sempre da dubitare, perché se tu hai un capo di imputazione nei confronti di un personaggio emergente, punti su quel capo di imputazione, e se ce ne metti 14 vuol dire, tra l'altro, per lui c'è anche, non è fra questi capi di imputazione, diciamo, tutta la vicenda è nata contestando il modo in cui aveva preso la laurea all'università, sì. Perché siccome in Turchia per prendere un incarico pubblico devi essere laureato, mi è apparsa singolare una iniziativa che ho visto del Manifesto in Italia, a cui mi associo, per sì. carità, guidata da Gaetano Azzariti, Michele Prospero, di dargli una laurea honoris causa in Italia, non sì. lo so se, data la situazione,
se funzionerebbe.
Comunque hanno fatto un appello, io mi associo a questo appello, diamogli una laurea honoris causa.
Senti Paolo, a livello politico, toglimi una curiosità, vorrei capire tu come la leggi, se hai una lettura, un'interpretazione. Cioè, questa è una fase nella quale teoricamente Erdogan era piuttosto forte, no? Dettando legge di fatto in Siria, avendo in parte le mani sulla Libia, una grande strategicità all'interno della NATO, soprattutto adesso che si teme che gli Stati Uniti si ritraggano un po' e via dicendo. Ma secondo te come mai questa mossa, questo attacco?
Guarda, c'è un'insicurezza, adesso non voglio mettermi a fare lo psicanalista, ma la forza è isolamento personale. Quando uno è forte o impegnato, anche Netanyahu mi è parso fuori tempo il fatto che abbia preso il capo dello Shibet e l'abbia licenziato su di piedi, mettendosi in uno scontro istituzionale che può degenerare in qualcosa di molto grave, no? Lui poi continuano a dare delle notizie che hanno ucciso il tal terrorista di Hamas, ma a questo punto queste notizie, mentre all'inizio facevano una qualche impressione, adesso non fanno impressione, sono notizie sconosciute, e si è capito che Hamas, non dico che sia forte come prima, ma è ugualmente forte, manda razzi, queste uccisioni, è inutile che le diano, queste notizie sono prova di debolezza, non di forza, mentre producono bombardamenti e lutti che conosciamo e contro i quali abbiamo più volte protestato. Tornando a Erdogan, io penso che alla vigilia di un momento importantissimo temi di trascurare un'insidia che hai lì dietro l'angolo e che tu, ubriacato da un grande ruolo internazionale, non hai visto che stava avanzando un rivale che ti poteva scalzare, ed è questo che trasforma poi i regimi semi-autoritari, o diciamo per tre quarti autoritari, in assolutamente autoritari. È chiaro che quello che stanno facendo Imamoglu, sempre tornando a Giumhuriyet, dice che ieri sono scene in piazza e ci sono foto, in 55 delle 81 province della Turchia, e insomma il ruolo di Erdogan, cioè Erdogan traballa sotto questa onda, poi ne verrà a capo perché ha i pieni poteri, ma insomma lasciamolo stare, perché l'altro personaggio della giornata, sempre più lo è da due giorni, ma noi purtroppo nel weekend non ce l'avevamo, è Witkoff. Witkoff è il signore a cui Trump ha affidato, adesso dopo avergli affidato il Medio Oriente, gli ha affidato anche la versione russa, ha rilasciato un'intervista a Tucker Carlson, che è il commentatore trampiano o l'intervistatore trampiano dei Fox News, in cui ha fatto delle dichiarazioni stranissime per uno che sta lì per trattare, nel senso che le sue dichiarazioni, ha detto che le province, che di cui non ricordava il nome, comprese quelle che non sono state ancora del tutto occupate dalla Russia, sono russe, ormai è chiaro che sono russe, che Putin è una bravissima persona, ha fatto capire che gli europei gli fanno schifo e via di questo passo.
Sì, tra le altre cose ha raccontato, Paolo, tra le altre cose ha raccontato, lo dicevamo prima, che Putin gli ha detto di aver pregato quando Trump è stato ferito durante l'attentato, che lo stesso Putin gli ha regalato un ritratto di Trump fatto da un artista molto caro al presidente russo. L'idea che sia stato un po' intortato ce l'abbiamo avuta tutti,
Sì, ma intortato, poi questa è gente che sa trattare. Dunque, ti dico solo che la sua amicizia con Trump è nata, c'è una data precisa, nel 1986 alle 3 del mattino in una bottega di Manhattan, quando Trump non aveva i contanti e Witkoff gli ha comprato un panino col prosciutto e il formaggio. Trump è stato commosso da quel gesto e da allora c'è un articolo di Viviana Mazza su Corriere della Sera, lui poi ha speso 2 milioni di dollari per la campagna elettorale, gioca a golf con lui, suo figlio Zach è stato cofondatore della piattaforma di criptovalute del presidente, il nipotino si chiama Don in onore di Trump, l'altro figlio è morto invece di overdose. Comunque c'è tutta una biografia per chi vuole conoscerlo sul Corriere della Sera. Tornando al discorso che facevamo prima, la cosa si mette male per l'Ucraina se la trattativa è affidata in queste mani, capisci? Perché uno che già dice tutto quello che c'è è già dei russi, vediamo un po' tutto il resto, capisci bene che non so tutto il resto. I giornali americani registrano che Marco Rubio, che è l'uomo che dovrebbe occuparsi di queste questioni, un po'
marginalizzato,
preso, offuscato, lui smentisce di questa emarginazione, ma e, riflessi italiani è il noto riflesso di questa offensiva della Lega che ieri si è concretizzata con un'intervista di Durigon, un braccio destro di molto noto di Matteo Salvini, che ha detto che Tajani è in difficoltà, si faccia aiutare da noi con gli USA. Sappiamo della telefonata di Salvini col vicepresidente degli Stati Uniti. E lì c'è qualcosa di anomalo, perché un po' è ovvio, ognuno fa la sua parte, Tajani cerca di prendersi moderati, Salvini cerca di fare l'ultra trampiano, e fin qui fa parte del gioco delle parti, però secondo me c'è qualcosa in più in Salvini, anche inserito nel discorso che abbiamo fatto fino a questo momento, cioè l'asse Trump-Putin in questo momento, io parlo ad oggi, a lunedì mattina, sembra stritolare tutto il resto, non c'è spazio per o ci stai dentro,
sì,
o ci stai fuori. Salvini e Durigon ci stanno in pantofole in quell'asse Putin-Trump, la Meloni meno, e rischia di essere, insomma, rischia di essere insomma, che funzioni come una calamita questo, questo mosso, questo modo di muoversi di Durigon. Rischia, lo è, insomma, di fatto anche la Meloni non è più la Meloni dei tempi in cui era l'opposizione di Draghi ed era quasi più atlantista di lui. Oggi si trova in quel ruolo che lei ha definito di ponte, ma che più che essere di ponte è un ruolo calamitato dagli Stati Uniti, staremo a vedere. Ma ho letto oggi un interessante articolo di Angelo Panebianco, interessante come tutti quelli che lui scrive, in cui dice: ma scusate, se in Inghilterra, in Germania si uniscono per dar vita a una resistenza europea di tipo atlantico, per sostituirsi in quel ruolo che non danno più, non garantiscono più gli Stati Uniti, io credo che prima o poi, spinti dalla realtà, accadrà anche in Italia. Quello che Panebianco ha scritto, sì, leggetelo perché è interessante, tra l'altro si ricollega a un editoriale uscito ieri di Mario Monti su Corriere della Sera. Credo che sia più una speranza, cioè il fatto che il PD a un certo punto si stacchi da tutto il resto della sinistra che va nella corrente Durigon e appoggi la Meloni in uno sforzo atlantico simile a quello di Merz in Germania e di Starmer. Vedete, quei paesi, la Germania, l'Inghilterra, hanno una tradizione di confronto interno vero sui temi, non sono paesi che si dilettano a giocare nei talk show su questa o quella questioncina, ma regolano i loro conti. Ti faccio un esempio: la Germania nel 2005, cioè 20 anni fa, l'SPD, che aveva una maggioranza garantita, ha rotto con Die Linke, il partito di sinistra di Oscar Lafontaine, da allora ha tenuto duro su questa rottura di principio e anche a rischio di andare molto male alle elezioni. Cioè loro ci credono in quello che dicono, idem dicasi del corso che ha fatto il partito laburista inglese, che è molto cambiato da quello di Corbyn, che è stato portato all'espulsione, mi sembra, quasi dal partito, e fanno delle rivoluzioni interne che non sono tattiche alla maniera italiana. Per cui se succedesse questa riunificazione fra PD e prima unificazione fra PD e Fratelli d'Italia, auspicata da Panebianco, io ho più paura che sia per il viaggio della Meloni verso ciò che rappresenta quella nebulosa che rappresenta oggi la Schlein, che perché la Schlein si risveglia e si mette a svolgere un ruolo come quello di Starmer in Inghilterra. Però spero di sbagliarmi, spero che abbia ragione Panebianco. Intanto occupiamoci di cose italiane. Sì. Luana Zanella, che è la capogruppo dei Verdi e Sinistra alla Camera, ha fatto una vibrata protesta per l'uso degli alpini a Cortina. Dice che Cortina è stata trasformata in una città sotto assedio in funzione dei giochi olimpici, Piantedosi, non capisco a che titolo ne dovrà rispondere in Parlamento. Vogliamo sapere quanti e quali alpini. Poi dice che lei aveva un nonno, Emilio Alpino, perciò non posso avercela con loro, quindi non è con gli alpini.
Tra l'altro, scusami, gli alpini erano là per la conclusione di un'operazione, cioè era un caso, non è che hanno militarizzato Cortina con gli alpini, tra l'altro. Sì,
no. Comunque ha fatto, ma a me non è questo che mi ha colpito, è che qualche mese fa, l'abbiamo detto e ridetto, i Verdi hanno eletto due capi come nella loro tradizione, il noto Bonelli che prende la scena tutti i giorni in modo a volte anche bizzarro e simpatico, Fiorella Zabbata. Questa Fiorella Zabbata da quel giorno è scomparsa, e anche oggi che finalmente c'era spazio per una donna, lo deve fare Luana Zanella, ma non poteva farla Fiorella Zabbata, questa insensata polemica contro gli alpini, ancorché però era un modo per andare in televisione.
Ma sai perché? Per perché la Zanella ha una casa in zona, ma perché la Zanella ha una casa in zona, cioè lei è di Mestre, ha una casa in Valzoldana, e quindi
senti, è inutile
alpini.
Che cerchi scusanti, ma allora Fiorella Zabbata si compri una casa a Cortina e vada a Cortina, così si accorge degli alpini. Non mi convinci, io voglio rivedere Fiorella Zabbata sul proscenio, perché
emerga,
mi sembra giusto,
Zabbata,
hanno eletto due segretari.
Zabbata emerga, sfidi Bonelli sulla scena mediatica, si faccia sentire, dai, sì,
non
giusto,
mi prendere in giro, io non mi darò pace finché non vedo Fiorella Zabbata almeno una volta
in prima
al mese
pagina,
in
titolone,
televisione
titolone,
la sera.
Zabbata sì, due punti, voglio Zabbatta due punti e qualcosa, una dichiarazione, una qualsiasi, perché sennò è sempre Bonelli, giusto.
Da Ciao
basta, Paolo, ciao. Domani, ciao.
24 mattino.
Buongiorno a Guido Crosetto, ministro della difesa, bentornato ai nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno a voi.
Allora, lei ha appena pubblicato un libro, un'autobiografia che si intitola La storia di un ragazzo di provincia. Poi più avanti nel corso della trasmissione ne parleremo. Un libro che racconta le sue molte vite, imprenditore, amministratore locale, anche organizzatore di concerti di musica alternativa italiana, che è una cosa francamente inaspettata. Ministro, però poi magari parleremo anche.
Noi è stato giovane, no? Avevo anche i capelli addirittura.
vede. Va bene, poi ne parleremo. Senta, però vorrei iniziare, tra l'altro è un libro che, avendo lei una lunga frequentazione con la politica, è anche ovviamente denso di temi politici, a partire dalla questione della magistratura che le sta molto a cuore, e c'è una parte del libro che è molto dura su questo, però ci arriveremo. Però vorrei partire naturalmente dalle questioni internazionali, quelle che sono più calde in questo momento. E la prima domanda che le faccio è questa: possiamo ancora fare affidamento sugli Stati Uniti?
Dobbiamo fare affidamento sugli Stati Uniti, non esiste difesa, non esiste deterrenza occidentale senza gli Stati Uniti, questo dobbiamo essere consapevoli. Noi non abbiamo investito in difesa dopo la guerra fredda, abbiamo smesso di investire, tutta l'Europa ha smesso di investire, gli Stati Uniti hanno continuato, questo gli ha consentito di mantenere una difesa che è la più grande difesa al mondo e una capacità di deterrenza che è la principale al mondo. Noi abbiamo goduto di questo ombrello, dei loro investimenti fino adesso. Aveva iniziato Obama, è sbagliato dire che è stato Trump, aveva iniziato Obama, dopo Obama l'ha detto Trump, l'ha detto Biden, adesso lo ridice Trump all'Europa. Beh, pensate anche voi alla vostra difesa, noi abbiamo qualcos'altro che ci preoccupa più di quanto ci preoccupava prima l'Atlantico, che è l'Indo-Pacifico e la Cina, e quindi e adesso siamo a questo punto, dobbiamo occuparci della nostra difesa.
E noi come siamo? L'Italia in che posizione è in tutto questo? Perché vedo in generale che le cancellerie europee stanno operando con una sensazione di, con l'idea, attenzione, perché questi ci potrebbero mollare da un momento all'altro. Mi scusi se brutalizzo e semplifico, ministro, però è un po' così. Alcune cancellerie europee. L'Italia su questo è più morbida.
Non ci molleranno mai, non penso che gli Stati Uniti abbandoneranno la NATO e quindi non abbandoneranno noi. È chiaro che gli Stati Uniti, ma anche questo l'ha iniziato già con Biden, disinvestiranno dall'Europa. Loro hanno decine di migliaia di militari americani e fortissimi investimenti per la difesa europea, si ritireranno semplicemente. Bisogna, quello che abbiamo chiesto è dateci il tempo di costruire la sostituzione. Una sostituzione degli Stati Uniti in Europa, vediamo in che percentuale decideranno poi di uscire, richiederà comunque non meno di 5 anni, da 5 a 10 anni.
Una sostituzione che comporta un investimento possente in mezzi e anche in uomini, ministro.
E il problema più grosso è quello degli uomini. Io non penso che gli Stati Uniti, ripeto, penso che manterranno sempre una presenza in Europa. Era stata ipotizzata con l'amministrazione Biden una riduzione del 20% iniziale, mettiamo che possa arrivare anche al 30, al 40 o al 50. Questo significa che vanno sostituiti con militari europei. Sì. Le difese europee, lei pensa a quella italiana. Quella italiana aveva ridotto i contingenti militari qualche anno fa, adesso siamo costretti a annullare quella riforma per crescere di nuovo negli organici, e non solo per questo, ma anche per la difesa nazionale, perché l'Europa si basa sulle difese nazionali e sulla loro, come la NATO, e sulla loro capacità di operare insieme.
Come si incrementa il personale della difesa e quindi anche i militari, i soldati? Come si fa? Perché c'è, cioè, qualcuno che ha anche parlato di leva, no? Però insomma, mi sembra...
Noi abbiamo una leva, diciamo, non obbligatoria. Quindi si incrementa dicendo: adesso noi facciamo i nostri concorsi perché le persone possano entrare in esercito, marina, a 1000 persone, le faremo a 1500 o a 1300 a seconda di una scadenza. Poi bisogna reclutarli, formarli, cioè non è un'operazione che fai con lo schiocco di dita. Quando qualcuno dice facciamo, no, ad esempio l'esercito europeo, una cosa che non accadrà mai, perché l'esercito europeo, la marina europea, l'aeronautica europea sarà come quella della NATO, la somma di tutte che operano insieme, quella italiana, francese, tedesca, spagnola, che con militari formati in Italia, con le stesse caratteristiche con cui verranno formati in Francia e in Germania, che si trovano per operare insieme in caso di necessità. Questa è la costruzione. Ma è un lavoro lungo formare ufficiali, formare personale, i calcoli che ci vogliono anni per formare un pilota, no? Cioè, non è che diciamo domani mattina facciamo il reclutamento del pilota. Pilota arriva, poi passano 5-6 anni.
Allora, abbiamo perso un pezzo, però abbiamo perso un piccolo pezzo, però era piuttosto chiaro, ministro. Cosa c'è che non va, secondo lei, nel piano Rearm Europe, che adesso si chiama Readiness 2030?
Sono contento che dopo settimane di mazzate anche la parte nostra, mia e dei miei colleghi ministri della difesa abbiano cambiato il nome, meglio tardi che mai. No, non c'è nulla che l'Europa ha, vale per questo piano, vale anche per il libro bianco di Kubilius, un approccio molto industriale poco strategico. Il tema non è quello di produrre di più, è uno dei temi, ma il tema è la costruzione della difesa. Quindi il problema non è dire investo 100, 200, 500, 800, è cosa voglio raggiungere, che capacità voglio raggiungere, qual è il quadro che mi aspetto, perché tu non puoi costruire una difesa dicendo armiamoci. No, allora io costruisco la difesa dicendo: allora io in prospettiva mi aspetto che i miei problemi possano venire da questa parte, da quest'altra parte, per questo motivo, e quindi costruisco la mia difesa in relazione a ciò che mi aspetto. Non è che dico: ok, c'è un problema adesso con la Russia in Ucraina, c'è un parziale disimpegno americano, facciamo più armi, compriamo più armi. È un po' più complesso l'approccio. E oltretutto è un approccio che non è europeo, parte da investimenti nazionali, perché questi 800 miliardi lanciati da von der Leyen in realtà poi dovrebbero ricadere su indebitamento, investimenti nazionali, e quello che serve è far sì che questo indebitamento, questi investimenti nazionali non pesino su altre spese, non pesino sui bilanci dello Stato come peserebbero adesso senza cambio di regole, e soprattutto non facciano aumentare i tassi di interesse dell'indebitamento. Questo servirebbe una visione europea, un approccio europeo. Mi pare che invece siamo ancora fermi alle dichiarazioni di intenti.
Ancora due domande su questi temi e poi passiamo dopo la pausa a parlare del libro. La prima domanda riguarda proprio questo piano Readiness 2030. Lei, anche da questi microfoni e per direi anni quasi, si è sgolato chiedendo che fossero scorporate le spese per la difesa dal patto di stabilità. Ora arriva questo scorporo e però l'Italia esclude di utilizzare questi margini di bilancio, che sono, sappiamo, dei margini di bilancio solamente virtuali, cioè ti servono a non ricevere la procedura di infrazione, ma non ti servono a, cioè non è che di debito non ne fai sostanzialmente, però è curioso.
Esattamente. Ma guardi, l'atteggiamento nostro è molto serio, perché le spiego, se ragionassimo come qualche governo ha ragionato, noi diremmo grazie Europa, grazie von der Leyen, abbiamo lo spazio per aumentare gli investimenti in difesa. E questa nostra scelta non la pagheremmo noi, la pagherebbe qualunque governo verrà tra 4 anni. Ed è una follia. Cioè, noi se diciamo che la difesa è un prerequisito per l'esistenza delle democrazie, non possiamo far finta che sia un problema che dura 4 anni, no? È un problema che durerà 10, 15, parlavamo di questi anni, ad esempio, per sostituire la NATO, quindi 20 anni. E quindi il debito che noi facciamo adesso, devo spalmarlo in un tempo lunghissimo, come si spalmano gli investimenti che sono prerequisiti per un'attività, il capannone, no? Parliamo di tutto un altro settore, non lo ammortizzo in 2 anni o in 3 anni, perché mi servirà per 20, 30, 40 anni, no? Ed è la stessa cosa che noi stiamo cercando di spiegare loro. Allora, dateci un sistema che ci consenta di non impattare sul debito in modo tale da aumentare il tasso di interesse, di non impattare sul deficit e debito, ma non per 4 anni come previsto adesso il piano, parliamo dei prossimi 20 anni, perché non vogliamo lasciare il problema anche a chi ci seguirà. Per cui il nostro è un approccio un po' meno mediatico, un po' più serio e razionale, che io condivido con Giancarlo Giorgetti. Il tema ed è il tema che stiamo cercando di portare avanti, così come diciamo la parte industriale va bene farla anche con i soldi privati, no? Va bene farla utilizzando anche la BEI, non c'è bisogno di soldi pubblici per consolidare l'industria europea della difesa in un momento in cui hanno 10 volte la domanda rispetto all'offerta.
L'ultima domanda è di politica interna, non le saranno sfuggite quelle tensioni che attraversano in questo momento i rapporti tra i vostri due principali alleati, ossia la Lega e Forza Italia. Ieri quelle frasi di Antonio Tajani che parla di quacquara, quei partiti populisti quacquara qua, non è chiaro se si riferisse esattamente alla Lega, però i segnali che stanno arrivando anche con quell'intervista a Durigon sono dei segnali di, mi pare, di sfaldamento sul fronte della politica estera, Ministro.
Sono segnali normali nella competizione politica all'interno di qualunque nazione, per cui i partiti tendono a differenziarsi tra di loro, ognuno lancia i messaggi ai propri elettori cercando di intercettarne sempre di più, avviene costantemente a sinistra e a destra, maggioranza e l'opposizione, per cui ogni giorno ci sono posizioni di questo tipo che servono per lanciare messaggi anche al proprio elettorato, ma io non vedo sfaldamenti particolari in maggioranza, anche perché poi la strada della politica estera in questo momento è una strada abbastanza dritta che consente poche deviazioni. Noi siamo all'interno di un'alleanza occidentale nella quale stiamo benissimo e alle quali io non vedo alternative, perché l'alternativa sarebbe scomparire. Le scelte che dovremo fare in futuro sono scelte che sono state sottoscritte da tutti i governi. Io ricordo che il 2% della NATO non l'ha fatto Guido Crosetto se l'è trovato, no? E ce lo siamo trovati perché è stato deciso e concordato dai governi, da tutti i nostri governi precedenti, Draghi, Conte 2, Conte 1, Renzi, Letta, cioè tutti senza distinzione di alcuna sorta hanno sottoscritto questo impegno. Io, la differenza magari di altri, sto cercando di raggiungerlo perché il tempo è cambiato. Loro l'hanno sottoscritto in momenti di pace, quando non c'era alcuna necessità e la sicurezza era molto, il clima attorno sia in Medio Oriente sia in Europa era profondamente diverso, non c'erano i venti di guerra che rispieghiamo adesso, e loro allora ritennero necessario il 2. Ed è il motivo per cui, purtroppo, lo dico dal punto di vista finanziario, a giugno aspettiamoci una proposta, una richiesta di Trump al 5% e una proposta di Rutte al 3,5%.
Dunque vedremo, una pausa e poi parliamo anche di concerti di musica alternativa.
24 mattino.
Senta, tra l'altro, ma lei lo sa che, cioè, Manuel Agnelli, che i concerti degli After Hours c'erano tra questi concerti che lei organizzava, lo sa, perché come sa va in onda qua su Radio 24, una trasmissione qua su Radio 24, ne ha mai parlato con lui?
No, ma io neanche io faccio parte di questa cooperativa con altri amici, ma loro neanche lo sanno che magari hanno incontrato allora un una bestia, allora ero una bestia veramente fisicamente, perché oltre ad essere alto 2 metri e pesare 96 kg facevo 2 ore di basket al giorno, per cui avevo pure i capelli, per
ruolo?
Pensare, riconoscibile, alla alta.
Senta, e invece Marlene Kunz lo sanno, quello sì, perché lei è rimasto amico del cantante.
No, Cristiano Godano lo sa, perché lui era uno dei soci della cooperativa. Cristiano Godano, oltre ad essere il cantante di Marlene Kunz, è un commercialista, già allora laureato in economia e commercio, commercialista.
Certo. Senta, allora, la prima parte del libro è un racconto della sua vita da giovane, che comprende tante cose: la scuola nel suo paesino nella provincia di Cuneo, poi il passaggio a Torino all'università, l'incontro tra gli altri con Edoardo Agnelli, un periodo breve, mi pare di aver capito, da più o meno speculatore di borsa con un certo grado di successo, no? Cioè anche quello.
Allora tutti, cioè, sì. Allora, si ricorda il periodo in cui chiunque investiva, massaie, salumieri, commerci, chiunque. E quindi era un periodo in cui la borsa saliva. No, poi non è che si è limitato quel periodo, comunque. Sì. Adesso da anni non è anche più il tempo, ma è una cosa che ho sempre seguito, i mercati, ho sempre seguito il mercato finanziario.
E poi arriva la politica, arriva come sindaco del suo paese, poi il passaggio in Forza Italia, ma prima del passaggio in Forza Italia c'è, se fosse un romanzo lo definiremo un plot twist, cioè dopo 60 pagine di racconto di una vita piuttosto placida, interessante ma piuttosto placida, lei era nella DC e arriva Tangentopoli. Il plot twist è che in quella parte del suo libro, della sua autobiografia, ci sono delle frasi molto dure nei confronti dei magistrati, molto dure nei confronti della politica di allora, anche per la sua incapacità di difendersi. E questa cosa che mi sono segnato, la frase: in quel momento siamo diventati uno stato di serie B, non perché lo eravamo, ma perché tutti i migliori della generazione che aveva costruito l'Italia si allontanarono dalla politica. La politica diventa radioattiva. Mi sembra che ci sia un ottimo parallelismo con quello che avviene oggi, penso a tanti episodi. L'ultimo è quello dell'assessore milanese che si è dimesso per un'intercettazione finita sui giornali, e tra l'altro non c'entrava nulla con l'inchiesta. C'è ancora questa radioattività della politica, e che cosa vuol dire con il fatto che siamo diventati uno stato di serie B?
Beh, totale, c'è una totale radioattività della politica. Fare politica dà molte meno soddisfazioni da tutti i punti di vista rispetto a qualunque altra attività privata, sia dal punto di vista del tempo, sia dal punto di vista della qualità della vita, sia dal punto di vista economico, e a differenza delle attività private, dove tu il tuo lavoro comunque giorno dopo giorno ti consente di consolidare un punto di arrivo da cui difficilmente puoi scendere se non fai delle stupidaggini o hai colpe gravi. La politica dal mattino alla sera scendi, sali, scompari, per cui questo fa parte della politica. Quello che non fa parte della politica è il fatto che in Italia la classe dirigente migliore non guarda spesso allo Stato e non guarda spesso alla politica. E se tu il motore di una nazione non hai nel motore di una nazione la classe dirigente migliore, beh, quella nazione difficilmente può competere con le altre. Lei pensi a Singapore. Singapore è quello che è perché, lasciamo perdere la politica, sì, perché nel tessuto burocratico è scelto tra i migliori in assoluto, cioè i migliori a Singapore non vanno nella più grande azienda di Singapore, vanno nello Stato. E noi dovremmo puntare a questo. E invece negli anni abbiamo cercato di costruire dei paletti perché questo fosse impossibile. Il blocco degli stipendi, che sono elevati rispetto a stipendi normali, ma sono totalmente disallineati dagli stipendi dei top manager, ad esempio, ne è un esempio. Io dovrei, il direttore generale di un ministero come quello dell'economia italiana, del tesoro, di quello che era una volta il tesoro, o della stessa difesa, e persone che amministrano miliardi, che gestiscono centinaia di miliardi, che devono avere competenze che vanno dai mercati internazionali a quelli nazionali, da macroeconomia a microeconomia, cioè che sarebbero pagati nel privato cifre, in Italia hanno un blocco stipendiale che li paragona a decine di altre persone che non tiene conto né dei loro risultati né delle loro capacità. Per fare un esempio, io considero lo Stato all'interno di quello che lei chiamava prima politica, no? Tutto, sia la parte delle persone elette, sia la parte della burocrazia. Sì. E questo è un tema che dovremmo porci se vogliamo crescere.
Sì. E poi c'è quella cesura del 92, no? E là appunto, ripeto, io ho letto frasi molto dure proprio sulla magistratura o su un pezzo della magistratura che lei considera militante.
Beh, molto dure. Quello che avvenne allora, poi la storia ce l'ha riconsegnato, no? Fu decapitata un'intera classe dirigente, e poi sì, dopo decine di anni, io penso a un caso come quello di Calogero Mannino, dopo 25 anni, tutto quello che era successo, nessuno gli ha neanche chiesto scusa, cioè hanno distrutto una classe dirigente di altissimo livello, per colpire un 5, un 10%, hanno buttato via il 100%. E allora hanno in qualche modo fermato l'Italia. Noi eravamo arrivati a essere la sesta potenza economica al mondo. Certo che era un paese nel quale era giusto colpire quello che c'era, la corruzione, le tangenti, un sistema politico che si era costruito anche su questa cosa, ma bisognava preservare tutto il resto, lasciarlo andare avanti, perché comunque una parte era cresciuta molto bene del nostro paese. Fu distrutto tutto perché era un attacco che non voleva colpire soltanto le persone corrotte, che sarebbe stato giusto, ma voleva, era una rivincita politica anche, è stata anche occasione di rivincita politica, di colpire la Democrazia Cristiana, di colpire il Partito Socialista, di colpire tutti i partiti che avevano governato dal dopoguerra. Ed è una cosa che poi ci siamo tramandati, perché da allora l'equilibrio tra i poteri, esecutivo, legislativo, giudiziario, si è alterato ed è rimasto squilibrato ancora oggi.
Ma l'equilibrio tra i poteri o la gestione mediatica delle inchieste, Ministro?
La gestione mediatica delle inchieste fa parte del disequilibrio tra poteri. La possibilità non di arrivare alla condanna di una persona, ma di condannarla con il pregiudizio, uso un termine molto duro, sputtanandola sui giornali 3 giorni, è diventata la miglior arma politica che esiste in questo paese, da una parte e dall'altra. La partita Renzi, la partita D'Alema, la partita Berlusconi, l'hanno colpito tutti. L'hanno partito tutti. Io mi ricordo, perché se sono uno dei pochi, uso il tema Renzi, sono uno dei pochi che lo difese allora, cosa non tirarono su Renzi e sui genitori? Suo cognato, sua sorella. Nulla. Tutto ciò che abbiamo letto per decine di giorni o mesi sui giornali si è risolto in nulla. Ma intanto Renzi, che allora era arrivato al 40%, è sceso a quello che è adesso. Allora, di questo qualcuno ha chiesto conto? Di questo qualcuno ha chiesto scusa? Di questo qualcuno ha voluto capire perché era stato fatto? Perché poi c'è sempre un perché. Da chi? Perché costruire cose false contro qualcuno è difficile quanto andare a cercare le verità. E ho citato Renzi, potevo citarne mille altri.
Io la ringrazio. Il libro del ministro della difesa Guido Crosetto, fondatore di Fratelli d'Italia, Storia di un ragazzo di provincia, c'è anche molto altro, Forza Italia, la prima parte, una prima diffidenza nei confronti di Berlusconi, quello l'ho trovato divertente, poi invece l'abbraccio, per così dire, di Forza Italia. La ringrazio, grazie Guido Crosetto, ministro della difesa. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci risentiamo domattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.